Cari amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento. Il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi è tornato il generale Dorliguzzo. Ciao, grazie per essere con noi.
Saluto a tutti.
Allora, al G7 in Italia il rapporto tra Biden e Zelensky, almeno formalmente, ne esce rafforzato. Gli americani promettono aiuto continuo all'Ucraina e persino un successivo ingresso nella NATO di Kiev. Ecco, sono solo parole al vento, ci sono atti concreti che lasciano intendere un aumento dell'iniziativa militare americana in Europa.
No, non sono parole al vento, anche perché l'Italia, se uno non ha mai fatto capire o no, no, i giornalisti non vogliono parlare, anche perché il silenzio dappertutto, giornalisti che sono lo sbando, l'informazione che non funziona. L'Italia è compresa nei corridoi terrestri per le truppe statunitensi. In caso di guerra in Europa. In realtà sono piani esistenti anche dalla guerra fredda. La NATO ha un piano per il dispiegamento rapido delle sue forze nello scenario di un futuro attacco in Europa. Esso prevede lo sviluppo di corridoi terrestri che possono essere utilizzati per far affluire circa 300.000 soldati, per lo più americani, in posizioni di prima linea per difendersi da un'invasione russa. Fonti militari britanniche di alto rango hanno descritto sui vari mi pare anche su Telegraph che il piano prevede lo sbarco di truppe in porti europei chiave per poi spostarsi verso est lungo rotte prepianificate per contrastare potenziali attacchi russi. Il comandante del comando congiunto di supporto e abilitazione della NATO, il JSEC, ha descritto alla pubblicazione che hanno inviato i britannici le enormi basi logistiche come lo conosciamo anche dall'Afghanistan, all'Iraq, che sono state sfruttate in tal senso, non sono più possibili perché saranno attaccate e distrutte molto presto in una situazione di conflitto. Immagini poi di archivi del porto di Rotterdam identificano come un punto di arrivo chiave per le truppe statunitensi in caso di una grande guerra in Europa. I corridoi poi logistici e di trasporto delle truppe avrebbero poi luogo come la Grecia, l'Italia, ecco, il nostro paese è compreso. Non date retta a quel ministro degli esteri che noi abbiamo, veramente, non so se ci fa o c'è, capo del partito di Forza Mediaset, un partito aziendale, che pensa tutt'altro, che non sa benissimo che noi siamo in guerra con la Russia e sta aspettando ancora il loro capo carismatico, mi dà l'impressione che aspettano la sua resurrezione, ma questo è fuori di testa. Noi siamo in guerra con la Russia e ci aspettiamo una mossa prevedibile. Come ho detto prima, oltre i luoghi di approdo che sono la Grecia, l'Italia, la Turchia, i Paesi Bassi, la Norvegia, e il porto di Rotterdam è uno snodo poi chiave settentrionale e specificamente nominato. Nel rapporto vengono citate anche le linee come la ferrovia che unisce la Germania e la Polonia, che in teoria consentirebbero in qualsiasi territorio della NATO minacciato in base all'articolo 5 della difesa comune. Ricordo che l'articolo 5 non è automatico per le nazioni, poi le nazioni devono rispondere a un contrattacco, ma si devono riunire i parlamenti e decidere, come lo prevede la maggior parte delle costituzioni, specialmente la nostra. I media britannici hanno pubblicato diversi rapporti allarmistici in cui si avverte che l'Occidente dovrebbe prepararsi in una guerra contro la Russia nei prossimi 20 anni, in relazione al conflitto in corso anche in Ucraina. Gli inglesi, ricordo che sono i più acerrimi nemici dei russi, hanno fatto anche saltare tutti gli accordi che potevano essere accordi di pace che potevano essere intrapresi anche durante il conflitto in corso. Esempio, sempre un articolo di Telegraph, mi pare nei mesi scorsi, indicava come Putin dicevano che ha un'ossessione paranoica di fomentare il conflitto e provocare gli alleati occidentali. E ora il presidente russo si è assicurato il suo storico quinto mandato, è evidente che dedicherà i prossimi anni nel condurre a perseguire la sua ossessione di affrontare l'Occidente, dicono. Per quanto riguarda l'ultima rivelazione poi di Telegraph sui corridoi terrestri della NATO, con il titolo un po' più forte e sessazionale, i corridoi terrestri della NATO potrebbero portare le truppe statunitensi in prima linea in caso di guerra in Europa. La realtà è che i piani di emergenza ad ampio respiro, come questo, sono sugli scaffali dei pianificatori statunitensi della NATO fin dalla guerra fredda. La pianificazione era sempre in atto, ma senza dubbi sono stati rispolverati e in seguito alla continua escalation della guerra per procura in Ucraina sono stati ripresi. Secondo alcuni degli ulteriori dettagli di pianificazione forniti sempre da Telegraph, delle fonti militari, se le forze NATO che entrano dai Paesi Bassi vengono colpite dai bombardamenti russi ai porti del nord Europa, vengono distrutti e la NATO è pronta a spostare questo qui l'attenzione sui porti in Italia, Grecia e Turchia. Ecco perché è importante il nostro paese. Il nostro paese è un punto chiave di approdo, di arrivo delle truppe. Dai porti italiani le truppe statunitensi potrebbero essere trasportate via terra attraverso poi la Slovenia e la Croazia fino all'Ungheria e condividere il confine con l'Ucraina, che condivide ora il confine con l'Ucraina. Esistono piani simili per trasportare le forze dai porti turchi, greci, attraverso la Bulgaria e la Romania, per raggiungere anche il fianco orientale dell'Alleanza Atlantica. Sono in corso di elaborazione anche piani per il trasporto di truppe anche parte dei Balcani. Ricordo che nei Balcani gli Stati Uniti hanno costruito una grossa, forse la più grossa base americana che si trova, si chiama ai confini con la Serbia, Bond Steel, è una grandissima base dove ci sono mezzi blindati e mezzi corazzati. Però attraverso dai Balcani, attraverso poi la Norvegia, la Svezia e la Finlandia, e difatti il tenente, un generale, adesso non mi ricordo più, ha dichiarato che la guerra in Ucraina soffre molto di questi attacchi missilistici a lungo raggio sui sistemi logistici, sottolineando poi l'importanza dei movimenti di truppe che sarebbero fuori, dalla portata dei sistemi russi. Il rapporto include poi un sacco di immagini che tracciano i corridoi terrestri per le truppe occidentali in rotta per affrontare le forze russe in uno scenario futuro, e sulla scia poi di questa documentazione che è stata rivelata, alcuni opinionisti affermano che questo significa che la terza guerra mondiale sta iniziando. Ora, e mentre gli effetti a questo punto il mondo potrebbe già essere testimone delle fasi iniziali. Ma nessuno dice niente, fanno finta di niente, credono che sia una grossa festa. Soprattutto gli storici guarderanno poi al passato per forza, perché poi bisogna vedere quali erano, infatti si vedrà poi in futuro quali saranno le cause, potevano essere le cause di questo conflitto e chi aveva torto, chi aveva ragione. Rimangono poi ancora alcuni paesi di escalation prima che i missili iniziano a volare in Europa, poi speriamo che poi delle menti più sane prevalgono se all'ultimo minuto, ma non ci faccio molto affidamento in questo, ma si vede la situazione come va avanti, come si evolve di giorno in giorno. Basta vedere adesso del blocco degli interessi russi presso le banche.
Quindi diciamo la situazione è in progressivo peggioramento e pare che Trump abbia dichiarato di non vedere di buon occhio l'arrivo di navi russe al largo delle coste della Florida a Cuba. Ecco, anche questa è una risposta speculare rispetto alle manovre della NATO.
Certo, la questione delle navi russe è da prendere in considerazione. Ci porta poi una bella questione di questa forza navale. È una squadra navale costituita da navi di supporto logistico, poi la fregata ammiraglio Gorshkov e poi il sommergibile nucleare della classe Yasen. Che si aggira poi, adesso si aggirerà nei Caraibi. Bisogna considerare che far notare che la Gorshkov porta 32 missili Onyx Zircon calibre 8. Ricordo che l'Onyx è sono missili. Allora, l'Onyx è un missile di crociera antinave. Supersonico, poi c'è lo Zircon che è ipersonico, Poi c'è il Calibre che è subsonico, ma ci sono alcuni modelli che sono supersonici. Poi c'è l'Hotbat, che è un nuovo missile di crociera antisommergibile, molto potente, molto, con la tecnologia avanzata. Questi sono missili di crociera avanzati e letali nella storia, come un serio, perché andiamo avanti, potrebbe essere un'evoluzione del combattimento. Il Kazakhan, che è il sommergibile nucleare della classe Yasen, trasporta 32 missili 32 missili balistici e inoltre ha 10 tubi lanciasiluri che possono sparare non solo siluri, ma come detto, tutta una serie di missili che io prima ho elencato. Bene, questa forza navale ovviamente non è lì per lanciare la terza guerra mondiale, questa qui fa capire che sebbene entrambi possono poi colpire tutta la costa orientale degli Stati Uniti e del Canada, sono lì per questo motivo. E c'è da dire questo, che il sommergibile della classe Yasen, se uno si ricorda, se andiamo indietro con la storia della ricerca e sviluppo delle armi da combattimento dei russi sulle flotte navali, lo Yasen potrebbe portare anche un drone sommergibile dell'ordine della classe dei Poseidon, si chiama Status 6, con una carica nucleare di 2 megatoni. Perciò anche questo è una cosa da rilevare. Non l'hanno detto, però è tutto da rivedere, perché è tutto da capire qual è il motivo strategico di questa squadra navale. Poi lasciamo perdere che loro hanno nella loro struttura nucleare hanno il Bulava, che sono missili ipersonici e missili balistici nucleari SSBLN, poi hanno l'Avangard, poi hanno i missili, come ho detto prima, balistici, come avevo detto tempo fa, che sono quelli che raggiungono l'obiettivo dai 10 ai 12.000 km, che sono il Sarmat, lo Yas e il Topol. Gorshov, a questo punto qui, l'ha detto che il Kazan, che è un sommergibile, non sono lì per dimostrare che possono raggiungere qualsiasi nave da combattimento, nave strategica di trasporto marittimo, che trasporta qualsiasi poi asset di combattimento militare nel Nord America o nell'Europa, nel caso in cui qualche pazzo, qualche fuori di testa, decida di provare a sopravvivere. È una guerra convenzionale, questa qui, quella di provare a sopravvivere, questo qui a questo punto è una guerra convenzionale contro la Russia. La cosa più che fa capire, forse più intrigante, è quella che dopo aver trascorso nel tempo, che può essere a Cuba, a L'Avana o vanno a Maracaibo, nei porti del Venezuela, saranno affiancate queste navi qui con queste marine che sono sia di Cuba e di Venezuela, quella più, un po' più potente, quella venezuelana, anche perché ha una flotta anche di fregate. Devo dire questo, che nel caso in cui qualche, ho detto, abbia bisogno vedere cosa può fare, se ha idee fantasiose. Questa qui hanno detto che ci saranno queste manovre qui navali, però hanno intenzione la Russia di farli rimanere lì anche oltre il periodo delle manovre stesse. Perciò non bisogna vedere il tempo in cui dedicheranno. A questo punto qui bisogna dire che davanti alle coste degli Stati Uniti forse i G7 adesso ha annunciato le nuove sanzioni contro la Russia. A questo punto qui siamo già in escalation, dove la strategia per contrastare la Russia sta in temi centrali dell'agenda del G7. Il vertice saranno annunciate così nuove sanzioni contro la Russia, e questo si era già verificato. L'hanno già previsto questo, per la sua aggressione all'Ucraina, come ha sempre detto. Come aveva detto anche il portavoce del Consiglio per la sicurezza Kirby, in un briefing ristretto ai vari giornalisti. Il presidente non vede l'ora di essere, gli americani, Biden non vedeva l'ora di essere in Italia per avere questi importanti colloqui. Ha aggiunto che a 2 giorni dall'inizio del vertice di cosa sta avvenendo in Puglia, la Russia ha avviato con la Bielorussia invece una nuova fase del delle sue manovre sull'uso di armi nucleari tattiche, che sono gli Iskander, che sono missili balistici ipersonici superficie su superficie, e con una mossa ancora più drammatica dal punto di vista simbolico. E questo punto qui aveva inviato proprio in Venezuela e a Cuba questa squadra navale che trasporta missili Zircon, i missili ipersonici. Forse abbastanza per evocare con un po' di esagerazione la crisi che è avvenuta a Cuba nel 1962, che in russo è chiamata la crisi dei Caraibi. Gli Zircon sono in grado di, poi, di colpire in pochi secondi in meno di 200, meno di 200 km che separano Cuba dalla Florida. Come ho detto prima, sono imbarcati su questa nave lanciamissili che è l'ammiraglio Gorshkov, ma è importante che invece sulla sommergibile della classe Yasse, che è il Kazan. Poi un'altra cosa che è molto importante è che la Russia sta facendo i bombardieri strategici che sono in assetto di guerra, per esempio. Perché sono in assetto di guerra e stanno facendo esagerazioni? Perché la NATO ha pensato di equipaggiare l'Ucraina, l'aeronautica dell'Ucraina, con i nuovi 60 F-16 che doveva fornire per impiegarli in Ucraina. Ci sono bombardieri russi sui mari del Baltico, dal mar di Barents, quello norvegese, sono stati affiancati poi anche molte volte, sono stati affiancati da caccia stranieri. Ancora una volta poi intorno alla Russia c'è stato un contatto ravvicinato fra aerei di guerra. Bombardieri strategici russi a lungo raggio hanno effettuato voli programmati sulle acque internazionali del Mar Baltico e in Norvegia, e secondo reso dal Ministero della Difesa russa, per una parte delle loro rotte, i velivoli sono stati scortati dai caccia dei paesi stranieri. I voli sono stati effettuati da aerei strategici Tupolev 95, bombardieri a lungo raggio Tupolev 22, e alcuni jet Sukhoi 30M e Sukhoi 27 e Sukhoi 33 delle forze aerospaziali e della Marina russa, e hanno effettuato anche questo qui dei voli di scorta. Il volo più lungo è durato, mi pare che sia stato durato 6 ore. Una notizia che ancora una volta non contribuisce, questo fa capire quanto i contatti tra le forze armate russe e i paesi NATO siano pericolosamente all'ordine del giorno. Questo è un altro fattore, come ho detto prima, che potrebbe scatenare questa terza guerra mondiale in due luoghi ben di luoghi distanti, ma poi decisivi, che sono il Mar Nero e, come ho detto prima, la zona a nord del Mar Baltico, intorno alla zona russa di Kaliningrad. Intanto l'Ucraina fa sapere, come ho detto prima, che potrebbe far stazionare alcuni F-16 che riceverà, come ho detto tempo fa, dal Belgio, Danimarca, Olanda e Norvegia, in basi straniere per proteggere dai raid russi, e ha reso noto una fonte militare invece ucraina che la Russia stringe la morsa. Ecco, questo punto qua. La NATO ha 2 o 3 anni per prepararsi all'attacco, in questo caso l'ha detto il presidente americano. La guerra, l'Europa ha speso più di noi. I 4 paesi alleati hanno promesso poi questi, come ha detto lui, questi 60 F-16, e il loro impiego potrebbe essere utilizzato nei prossimi mesi. Io dico questo, poi bisogna vedere come verranno stazionati, sarà l'aeroporto o la base di partenza. Dubito che sia un aeroporto ucraino, eccoli, ecco, inizieranno i problemi. Per me le F-16 partiranno da uno degli aeroporti dei paesi NATO, o dalla Romania o dalla Polonia, anche perché deve garantire questo sostegno e supporto logistico come armamento, come pezzi di ricambio, perché ogni ora di volo un aereo da combattimento necessita di quella particolare, diciamo, un software abbastanza sofisticato che necessita di manutenzione programmata e manutenzione ordinaria.
Ecco, prima si diceva che l'Italia, in caso di escalation, è particolarmente esposta perché alcuni corridoi passeranno proprio da noi. Quanto è esposta l'Italia in caso di allargamento del conflitto? Cioè, cosa potrebbe materialmente capitare al nostro paese?
Potrebbe capitare una cosa abbastanza grave, una risposta massiccia. Non è che allora tutte balle che hanno scritto che Putin ha un occhio di riguardo per l'Italia, assolutamente non è vero, ma che dall'Italia, prima di tutto l'Italia, come tutte le nazioni NATO, ha contribuito a sanzionare la Russia dall'inizio fino ai giorni nostri. Basta pensare, ho detto qui, il Ministero degli Esteri dovrebbe andare meno al bar e bere meno e dovrebbe dire esattamente come stanno le cose. Non può dire che tu consegni un missile di crociera Storm Shadow che arriva giù una gittata di oltre 300 km, poi dice, eh no, questi qui non verranno utilizzati dalla Russia, sì, perché te lo dicono loro gli ucraini come verranno utilizzati, eccetera. Ne ha mandati 20, 20 sono abbastanza, poi sono abbastanza costosi, perché sono 2 milioni e mezzo di euro l'uno, noi ne abbiamo 200 nei nostri depositi dell'aeronautica militare. E siamo sempre, noi siamo in guerra, da tutti gli effetti, non diciamo la verità com'è. Uno dei problemi che potrebbe sorgere in futuro è l'attacco alle basi americane e le basi NATO che sono qui in Italia dislocate. Non ci sono tante basi NATO, praticamente quelle più forti, più potenti, ce ne sono solamente due che sono dislocate a nord, che sono il corpo d'armata di reazione rapida, e poi a sud c'è, cioè a Napoli c'è HAFSAUT, che fa parte del comando. Che dipende direttamente dal TOC, da Mons, da Scheppe in Belgio, ma quelli che più potè, quella, quel, fanno più gola e potrebbe essere in un obiettivo remunerativo sono i bersagli, gli obiettivi che potrebbero essere impiegati come basi americane, e qui abbiamo sei basi strategiche americane, abbiamo due a Vicenza, una a Aviano, a Camp Derby, Sigonella, Niscemi e poi l'altra è Lago Patria. Sì, no, questi forza, anche se sono in territorio italiano, non vuol dire, saranno obiettivi per forza strategici. La guerra chiama guerra, eh. Non è che il nemico potrebbe in teoria scansare o avere un occhio di riguardo. Quando c'è la guerra, c'è la guerra.
Ecco, però questa percezione non c'è presso la nostra pubblica opinione, anzi, sembra quasi che la guerra sia rimasta sullo sfondo, come una questione paralizzata lì, che tutto sommato non incide sulle nostre vite. Ecco, perché c'è questa percezione, non c'è nel paese la percezione di quello che accade?
Ma no, non c'è questa percezione, anche perché forse non vogliono. Allora, vogliono me. È abbastanza curioso questo, da parte dei media occidentali. E non vogliono esattamente o mettere o tenere, posso dire, creare una psicosi di guerra immediata, o altrimenti vuol dire scartare questa ipotesi di rischio, che è un rischio abbastanza forte, perché se un'escalation potrebbe arrivare, e potrebbe anche, come ho detto, arrivare con una determinazione tale da parte della Russia che noi probabilmente non ci accorgiamo nemmeno di come verremo attaccati. È sempre la solita cosa italiana che posso dire. Che non vuole, non si vuole o si vuole far credere quello veramente che potrebbe accadere, anche per assicurare, per assicurare forse il popolo che è andato a votare ultimamente, vi fa vedere che hanno votato gli stessi partiti e non è cambiato niente, non cambierà niente neanche a livello europeo. Quando non c'è che posso dire, un grosso cambiamento in Italia, le cose rimarranno invariate, non c'è problema. Ecco qual è. È inutile che anche mi viene da ridere che anche molte volte dicono che l'Italia avrà un ruolo di peso anche in futuro sulle scelte che verranno fatte. No, non credo, no, non penso proprio. C'è da dire questo, che l'Italia deve obbedire solamente ai dettami degli Stati Uniti e così anche l'Europa. Ha poco conto, è ininfluente l'Europa ora come ora. Difatti chi decide ora come ora il futuro dell'Europa saranno gli Stati Uniti, né più né meno.
Ecco, ma noi siamo completamente a rimorchio degli Stati Uniti d'America, forse perché gli Stati Uniti d'America pensano di mandare in avanscoperta l'Europa per continuare questa guerra con la Russia. Però i movimenti a Cuba delle navi di Mosca, ecco, non manifestano l'intenzione di portare la guerra anche dentro, nel cuore degli Stati Uniti d'America.
Sì, ma allora io penso questo, che l'Europa è sempre stata, anche dalla guerra fredda, come l'avevo detto anche prima, e lo posso confermare, è sempre stata considerata un luogo di scontro anche tra il vecchio patto di Varsavia e la NATO. Non hanno, allora, gli americani pensano allo stesso modo, non è che adesso parlo tanto di Trump, no, dubito. Allora, gli americani pensano all'americano, è un altro continente, dai, è inutile che ci facciamo, che posso dire, delle illusioni dove gli americani sono come gli europei. No, assolutamente, gli americani sono americani, infatti stanno in un altro continente, come gli asiatici stanno in Asia, gli africani stanno in Africa. Hanno un altro modo di pensare, hanno un altro modo di concepire, hanno un altro modo di dedicarsi ai combattimenti. Loro sono stati anche i primi, cioè stati sempre hanno sempre combattuto anche da quando è finita, anche lasciamo perdere la seconda guerra mondiale, ma anche dopo la seconda guerra mondiale hanno sempre combattuto, sono sempre teatri operativi, sono sempre andati oltre, hanno sempre manifestato la loro potenza di una superpotenza per potersi impiegato in quasi tutti i teatri operativi, dall'Africa, dall'Asia, anche lo stesso, anche dei colpi di Stato che ha fatto, organizzato, per poter incrementare la propria egemonia. Perciò io penso che l'Italia, l'Europa verrà abbandonata prima o poi, per forza, saremo noi che qualcuno, se si svegliano, si accorgeremo che saremo lasciati soli.
Ecco, insomma, è una situazione per nulla tranquillizzante. Però tutti dicono che il nostro paese, l'Europa, non è pronta ad affrontare militarmente con la Russia. Ecco, ad un confronto militare con la Russia. Ma se la situazione delle nostre forze armate è quella che è, perché continuare a gettare benzina sul fuoco?
Ma la questione delle forze armate l'avevo preso in considerazione molto tempo fa, io. Che posso dire? Noi pensavamo, come ho detto prima, delle forze armate, pensavamo, che posso dire, dopo la guerra fredda. Abbiamo pensato, poi ci sono i partiti politici che sono stati, sia di destra che di sinistra, non sono stati, non c'è stata una grossa diversificazione, sono stati omogenei. Basta pensare che nel 2003 è stata sospesa la leva, servizio obbligatorio, e sono stati sciolti tutta quella organizzazione che, quanto riguarda la leva, reclutamento e mobilitazione, che avevano i comandi di regione. Sono stati sciolti i distretti, i gruppi selettori, gli uffici di leva, i consigli di leva. E un'organizzazione abbastanza grossa che garantiva anche l'arrivo del personale militare. Poi ci sono stati sempre dei problemi. Le sinistre in Italia hanno sempre odiato i militari. Immaginarsi, io mi ricordo bene, i militari erano sempre odiati da questi. Poi mi ricordo che si riunivano la FIGC, che non è la Federazione Gioco Calcio, ma è la Federazione Italiana Giovani Comunisti, una massa di idioti che continuavano sempre a dire, sempre, ah, militari fascisti, militari, guerra fondale, militari poi golpisti, ma ci davano di tutto. Poi un'altra cosa, che poi è arrivato un certo Spadolin de Spadolone, che uno si ricorda bene, il ministro della Difesa, ha fatto cose veramente indegne. Aveva creato l'associazione delle mamme, delle zie, delle suocere, che andavano a controllare le zie, delle mamme, le amiche delle mamme, che andavano a controllare se i militari di leva mangiava bene o dormiva bene. Siamo arrivati alla pazzia, quasi un collegio di dementi. E purtroppo è sempre stato così, è sempre stato un problema. E da quel momento è tutto scemato, dopo la guerra fredda, dopo poi quando c'è stata la dissoluzione dell'Unione Sovietica. Poi, andando avanti, come ho detto prima, l'esercito che è passato da un esercito che è un forte esercito, erano 260.000 uomini, 270.000 uomini, quando mi sono arruolato, adesso ne hanno 90.000. Bisogna considerare che questo 90.000, un terzo, sono operativi, gli altri due terzi sono di sostegno. Questi operativi sono abbastanza vecchi perché sono stati reclutati negli anni 90, c'erano una fanteria che dovrebbe essere la garanzia del futuro, cioè garanzia del combattimento, sono appesantiti, sono abbastanza vecchi, non è come quelli cinesi, russi che sono abbastanza giovani, già questo è un handicap. Poi questi qui hanno avuto, ci sono stati dei fenomeni di ministri pari opportunità che hanno voluto mettere le donne soldato. È stato un errore che potevano fare una classificazione. Le donne soldate andavano bene per il supporto, il sostegno, potevano fare qualsiasi cosa, dal commissariato alla sanità all'amministrazione, ma non le unità di combattimento. Ma le unità di combattimento, a meno che tu, la questione, il problema è questa, la questione psicofisica. Dubito che c'è una donna non riesce a portare uno zaino di 35 kg con l'armamento per molti chilometri, a meno che trovi una su mille la figlia di Schwarzenegger che può farlo. È stato un errore possibile. È tutta questione di populismo, ma neanche pensato bene. Il problema è anche forte che anche dei dirigenti militari sono stati proprio schiavizzati dalla parte politica, non hanno mai espresso il proprio disappunto. Allora, questo è il problema adesso, che i russi hanno oltre 300.000 soldati in riserva in Russia. Penso che se ne stanno lì e lì non vengono rilasciati per combattere, perché il presidente Putin, che è il capo delle forze armate, anticipa la possibilità che noi, che si intervenga, l'Europa intervenga in Ucraina. E se interveniamo in Ucraina, i russi saranno pronti e le conseguenze per noi e per la NATO saranno devastanti, perché non siamo pronti a combattere i russi. Perché penso che la nostra capacità di essere pronti sia in declino da molto tempo. C'è stato un declino quasi costante e ininterrotto della disciplina che fa combattere i soldati. La disciplina è una cosa difficile e non sempre noi la capiamo, specialmente gli europei, specialmente i popoli latini. La disciplina è davvero una forma di abitudine e si costruisce quelle abitudini che nel tempo e che attraverso la ripetizione. Le costruisce anche sotto stress, sotto pressione, in modo che penetrano e poi si costruisce la coesione all'interno della struttura di quelle unità. Se non si crea la coesione, quando si divide l'esercito per motivi determinati, poi dal qualunquismo si sta verificando, quando si spingono persone chiaramente non qualificate a salire al comando, quando si premono persone per qualcosa di diverso della dimostrazione di carattere, competenza, intelligenza, tutte queste cose le considero demoralizzanti e costruttive e non costruttive per le istituzioni militari. L'esercito soffre così come anche noi, come tutti i paesi europei, ma specialmente il nostro, della Marina Aeronautica. Non c'è una soluzione semplice a queste crepe, sono solo crepe, al momento diventeranno enormi se andremo in guerra. Qui ci sono molte persone confuse su ciò che si deve fare. Abbiamo perso il senso di ciò che è giusto. In altre parole, non abbiamo persone che hanno prestato servizio abbastanza lungo nelle formazioni per sapere, nelle formazioni militari, per sapere cosa si deve fare, in modo da vedere poi un campo di battaglia che sia delle dimensioni poi di un battaglione, di una brigata, di un'unità di più grande, sapere far funzionare cose, intendo cosa serve per combattere il campo di battaglia. Non sono presenti molte persone del genere, perché dal 2001 la maggior parte dei combattimenti che ha fatto gli eserciti europei, che erano operazioni minime di operazioni di peacekeeping, si è svolta in scala molto piccola e molto ridotta, contro poi possibili nemici fugaci che correvano con i sandali, con un fucile AKK-47. Facendo molto affidamento, abbiamo visto anche nel passato, nel percorso storico, su esplosivi, mine per uccidere o mutilare i soldati. Circa il 97% sono state perdite, in realtà, il risultato di esplosivi provenienti dalle mine. Questo non è un esercito, non sono eserciti abituati a combattere. ed è stato addestrato, come ho detto prima, a svolgere operazioni di peacekeeping senza rendersi conto che un giorno le situazioni potevano cambiare. I paesi tutti dell'Occidente non sono disponibili a intervenire nelle aree calde del pianeta, assumendosi poi i gravosi oneri implicati, anche il rischio della vita dei loro soldati, solo per difendere dei valori del solidarismo, chiamo, del diritto, della stabilità. Se non si stabiliranno precisi obiettivi politici, tanto vale che la comunità, a questo punto internazionale, rinuncia agli interventi militari e si limiti ai semplici aiuti umanitari, come stiamo facendo adesso. Una grande questione che tocca il futuro della NATO e che al momento si occupa di intraprendere attività di guerra per procura, quello che sta facendo adesso con l'Ucraina, cioè muoiono gli altri, che me ne frega, tanto in fin dei conti uno deve tutelarmi, salvaguardare l'immagine mia, e non converranno assolutamente le linee d'azione europee in caso di formazione, come dicevo prima, anche in una possibile difesa europea.
Bene, io ringrazio molto il generale Cesare Dorliguzzo per essere stato con noi.
Saluto a tutti. Salute.
Bene, cari amici di Visione TV, grazie per aver seguito anche questo nostro approfondimento. Come sempre vi chiedo un sostegno per la nostra libera attività editoriale. Potete aiutarci con un bonifico, con PayPal, oppure abbonandovi sul nostro sito visionetv.it. Non dimenticate di acquistare l'ultimo numero del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. Eccolo qui, un numero decisivo per capire perché lo spettro della guerra incombe nuovamente sulle nostre teste, un numero dove potrete apprezzare anche un'analisi del generale Dorliguzzo. Grazie ancora a tutti voi, vi auguro una splendida giornata.